Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, Bruxellando, martedì sera, la nostra prima puntata di maggio, tante le novità anche questa sera, e sono molto contenta perché Bruxellando nuovamente al completo, quindi...
Beata te che sei contenta con tutto quello che ti è successo.
Di questo poi magari parleremo più tardi.
Ebbene sì, un accidente è occorso alla nostra conduttrice principale.
Che però non mi ha impedito di essere qui con voi questa sera, anche perché devo ringraziare Giorgio, è stato veramente gentilissimo e quindi insomma posso dire che insomma se non fossi venuta non sarei stata giustificata, ecco. E saluto tutti coloro i quali ci continuano a scrivere su Bruxellando. Vi annuncio anche con molto piacere che per quest'anno il palinsesto è completo, quindi riprenderemo per il prossimo anno, insomma, per tutti coloro i quali ancora aspettano una risposta, ahimè, insomma, siamo in esubero e quindi ne riparliamo poi a settembre del prossimo anno.
Ma come? Il y a toujours un moyen de s'arranger, no?
Non in questo caso.
Vabbè, insomma.
Perché i nostri martedì sono contati, quindi insomma abbiamo gli ultimi quattro martedì di...
È vero, ci sono 52 settimane in un anno.
E quindi
52 martedì.
Questo è il nostro vincolo.
Qualche vacanze.
Tolta qualche vacanza, insomma non si può fare diversamente.
No.
Ringrazio ancora nuovamente la Regione Umbria per l'eccellente collaborazione la settimana scorsa. Noi abbiamo partecipato a quelli che sono stati gli eventi organizzati dalla Regione stessa. Ringraziamo ancora quindi la Regione, il Maestro Ferrara, che è stato nostro ospite e che abbiamo avuto modo di conoscere proprio la settimana scorsa. E insomma noi vi auguriamo quindi al Festival dei Due Mondi, al Festival di Spoleto, che anche quest'anno possa essere effettivamente un grande successo. Veniamo invece a questa nostra puntata di questa sera. A proposito di ospiti che hanno veramente per tanto tempo atteso questa sera, Cristina Bove. Pensate, è da un anno che parliamo di questa intervista.
Mamma mia, poverina.
Poverina, veramente. La ringrazio infinitamente della pazienza. E finalmente questa sera potremo intervistarla. Vedrete, Cristina è una persona estremamente...
Scusa, non ho capito, hai detto potremo o potremmo?
Non mi ricordo più.
Perché se dici potremmo, magari non la intervistiamo neanche.
No, come stasera.
Ah, no, allora potremmo.
A meno che il telefono non ci tradisca. No. Come, Cristina è... Perché sto cercando anche la sua pagina internet qui.
Ah, i potenti mezzi della radio.
Capito? Allora sono un po' distratta.
Beh, se ci sentite è meglio, cari telespettatori, radioascoltatori, il motivo è che abbiamo upgradato, senti che bello, upgradato. Questo bruttissimo termine, insomma, abbiamo aggiornato qualche pezzo tecnico della radio, quindi forse oggi si sente meglio.
Beh, devo dire la verità, il suono questa sera mi sembra essere migliore. Ora non so se questa sia una persuasione, un'autopersuasione oppure no.
Ti convinci di ciò che non c'è.
Bene, ti ringrazio George, come al solito le tue risposte mi aiutano molto. Allora, torniamo un attimo, quindi insomma ringraziamo ovviamente tutto lo staff di Radio Alma che ha reso comunque possibile queste novità anche nell'ambito insomma di quelle che sono le nostre tecnologie. Speriamo di poter essere quanto prima anche in streaming, così magari insomma tutti quelli che ci chiedono allora quando sarete in streaming, noi ci auguriamo di esserlo insomma quanto prima. E quindi torniamo alla nostra Cristina. Quindi Cristina ormai la conosco già, insomma è... E poi è curioso utilizzare l'espressione conoscere, perché in realtà non ci conosciamo personalmente, però abbiamo avuto un lungo scambio di email che non si può definire nemmeno epistolare, ma comunque...
Beh, allora definiamolo pistolare.
Pistolare, dai. Però là è, insomma, tutto sommato, la E trattino pistolare era carina come espressione, perché...
Ti piaceva epistolare?
Sì, è carina.
Sì, è la pistolazione elettronica.
È una pistolazione elettronica, che tutto sommato, insomma... Quindi Cristina, con Cristina poi abbiamo le medesime origini, insomma lei è nata a Napoli però poi si è trasferita ormai già da tanti anni a Roma, ha cominciato con la passione della lettura sin da piccola, poi si è consacrata alla pittura, alla scultura e come spesso capita a tutta una serie di scrittori e poeti che abbiamo già intervistato, alla fine poi quest'ultimo grande amore per la scrittura. Cristina ha al suo attivo già 3 raccolte poetiche: Fiori e Fulmini, Il respiro della luna e Attraversamenti verticali, tutti e 3 editi dal Foglio Letterario. Cristina.
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Mari D, in compagnia di Giorgio Laurent di Imola e di Daniele in regia. Benvenuta a Bruxellando.
Buonasera a tutti, felice di sentirvi.
Finalmente, ce l'abbiamo fatta dopo lungo tempo.
Finalmente, infatti, siamo riusciti a condividere con te, insomma, quella che poi la tua esperienza assai poliedrica, perché insomma hai attraversato un po' tutte le diverse fasi dell'arte, quindi dalla pittura alla scrittura, infine la scrittura.
Sì.
Ci potresti raccontare com'è nata questa evoluzione? Perché poi non è da tutti riuscire ad essere così poliedrici e flessibili allo stesso tempo.
Beh, è nata da piccola, si può dire. Mi appassionavano moltissimo i poeti nella scuola elementare. E poi ho cominciato a comporre dei sonetti a 12 anni che li hanno anche pubblicati sul giornale Il Mattino a Napoli. E poi l'ho lasciata un po' da parte e ho soprattutto letto. Ho cominciato poi a dipingere, a scolpire. E poi mi sono sposata, ho avuto 4 figli e insomma una vita abbastanza avventurosa.
E poi alla fine...
Ho ripreso adesso da una decina d'anni a scrivere, di nuovo, soprattutto poesie, scrivo anche racconti però, e pare che piacciono.
Tra l'altro hai già tue 3 raccolte, quindi insomma tutto sommato voglio dire non è poi da tutti, perché sai, il primo può essere il colpo di fortuna, il secondo dici
certo.
Sai, è ancora l'influenza, come dice un vecchio detto, non c'è 2 senza 3.
Certo.
E allora, io ho avuto il piacere di leggere non soltanto Attraversamenti verticali, ma anche il precedente, sì. Il respiro della luna. E ho notato tutto sommato comunque, non dico delle differenze, però comunque c'è un'evoluzione, insomma c'è tutto un cammino anche nell'utilizzo della parola. Secondo te, in questo mondo che è sempre più veloce, che si basa sempre più su informazioni che ci provengono ormai da dappertutto, siamo bombardati da messaggi multimediali, visivi, oppure da giornali, insomma, a non finire. Qual è il ruolo della parola oggi?
Ma io, secondo me, è più condivisibile, è un mezzo per comunicare meglio l'anima. Stranamente, anche attraverso il blog, attraverso la rete, io vedo e credo che si possa comunicare più a livello sottile, che quello della vita pratica. Scusami se sono un po' impacciata.
Ma non c'è nessun problema, qui sei fra amici.
Sì, grazie.
Siamo 4 amici e ti ascoltiamo con piacere.
Niente, questo per me per esempio è stato un dono bellissimo, quello di poter imparare a usare il computer e poi avere questo riscontro in rete. Il blog è stata un'esperienza molto bella, molto significativa. Ho conosciuto delle persone splendide che sono diventate amici proprio nella mia vita, importanti molto nella mia esistenza. E cosa che non avrei mai potuto ottenere se non ci fosse stato questo mezzo.
Ma secondo te che cos'è che facilita poi? Perché a quanto pare la comunicazione in rete, tutto sommato, nonostante sia una comunicazione elettronica, quindi comunque una comunicazione se vuoi virtuale, anche se 2 persone poi si ritrovano separate da uno schermo, che cosa rende più semplice, più facile instaurare comunque delle relazioni, instaurare delle amicizie, degli amori, insomma, se si leggono quotidianamente storie che nascono sul web e che dal web poi insomma diventano storie durature, a volte magari effimere, insomma.
Sì, perché credo che sia più immediato di conoscersi. La possibilità di leggere quello che si scrive dà anche l'opportunità di capire come è fatto l'anima, l'intelletto, il pensiero della persona che ci è congeniale. E quindi nasce qualcosa come l'empatia. E quindi questo secondo me facilita il rapporto a livello umano, sì, ma a livello, come dicevo prima, più profondo, più sottile.
Nei tuoi racconti ti è capitato di scrivere di questo tipo di storie, insomma?
Sì, sì. Ne ho uno che parla proprio di questo tipo di anzi, proprio l'ho chiamato l'appuntamento, che nasce proprio da un incontro virtuale.
Ah, però... E fa parte di una tua raccolta che è stata pubblicata oppure ancora insomma qualcosa?
No, è un racconto che ho scritto sul blog.
Ah, è un racconto quindi che...
Bello. Ma visto che hai un blog e lo gestisci, insomma conosci persona, io avevo una domanda, ne approfitto, sì. Mi viene così spontanea.
Sì.
Si parla molto spesso di incontri su chat, ormai da molti anni, ci sono stati anche dei film su questo. Io volevo avere la tua opinione. Che tipo di rapporto ti instaura una chat o un blog? È un trampolino verso qualcosa d'altro o a volte è fine a se stesso? E può anche essere fine a se stesso? E se è così, che valore ha?
È tutte queste cose, secondo me. Ed è proprio come avviene poi nella vita reale. Cioè c'è il rapporto che viene approfondito, c'è quello che invece rimane superficiale, c'è quello fine a se stesso, che è soltanto con un aspetto ludico e nient'altro. Comunque facilita forse alle persone timide un rapporto, un approccio che normalmente forse non avrebbero.
Beh, tu che hai avuto questi contatti con i tuoi lettori del blog,
sì.
Mi hai detto anche che qualcuno è diventato amico, cioè che hai conosciuto direttamente questa persona che invece era partita come
sì.
Amico di
sì.
Penna elettronica.
Ne ho conosciute parecchie.
Ecco, allora, qual è stata la tua sensazione quando l'hai vista? Cioè, rispetto alla scrittura, cioè la differenza fra scrittura, quindi rapporto epistolare, invece un rapporto diretto. C'è stata una delusione, invece una scoperta? Raccontami un po'.
No, non sono stata mai delusa. Sono sempre state persone che... hanno mantenuto la corrispondenza con l'idea che me ne ero fatta. Io ho conosciuto soprattutto donne con le quali poi sono diventata amica, lo ero già da prima virtualmente, ma ancora di più nel momento in cui ci siamo conosciute. Però devo dire che non è cambiato niente, cioè quello che si scriveva, che si diceva, così... si continua a parlare di determinati argomenti, li si tratta in quella stessa maniera. Sì, è più bello abbracciarsi, guardarsi negli occhi, quello sicuramente, però il tutto è nato proprio da quell'incontro intellettivo, no? Intellettuale.
Rispetto a queste tue amicizie,
sì.
Se volessimo individuare poi, diciamo, delle professioni, sono tutte persone che come te coltivano la passione per la scrittura o per le arti in generale, oppure tutto sommato sono amicizie abbastanza varie?
No, sono quasi tutte persone che coltivano
ecco, quindi,
questa passione.
Quindi c'è comunque un...
letteratura.
Esatto, c'è comunque un tema che comunque vi, tutto sommato, vi ha fatto conoscere e vi ha permesso poi di condividere anche...
Sì.
Tra l'altro vedo che tra i tuoi contatti ci sono persone che anche noi di Bursellando abbiamo... ha avuto il piacere di intervistare, e anche un mio carissimo amico che da tanti anni, Stefano Re, che colgo anche l'occasione magari di salutare qui in radio. Quindi, come vedi, tutto sommato la rete poi piacevolmente ci regala tante sorprese. Allora, questa sera volevamo leggere, forse se tutto va bene, due o tre delle tue poesie, e sarà il nostro George che leggerà, quindi da attraversamenti verticali. A me ne piaceva una in particolare, che è La notte.
Sì.
E ci tenevo che George leggesse, insomma, parte o integralmente, ora vediamo, insomma, rispetto a questi tempi.
Sì, ascolterò volentieri.
La notte mi circonda, dalle finestre spente dell'inverno. Mi nascondo la vita, mi rapprendo nella logica estrema di un contatto, dove appendo il dolore e la sconfitta. E tutto fu già detto, e fu già fatto. Se non fosse il barlume di un sorriso, un lampo su uno schermo, improvviso. Io qui, distesa, nella forma chiusa accarezzo i miei brividi ed un tratto è sangue, è vita che mi scorre dentro, è pulsazione rapida nei polsi. Intorno c'è il mistero che mi abbaglia.
Sono commossa, grazie.
E la notte, secondo te, ho scelto questa poesia anche per un motivo abbastanza particolare, che poi è inerente a questa tematica di cui parliamo. Spesso la notte è contrapposta al giorno proprio perché permette a tanti che sono a volte timidi di svelarsi, cosa che magari durante il giorno si ha un po' di difficoltà a fare. E se paragoniamo lo stesso ruolo della rete, in realtà c'è questa areola un po' che permette un attimo di respirare, proprio perché c'è un attimo la distanza, quindi magari si è allo stesso tempo più veri o allo stesso tempo più attori, a seconda poi di quelle che sono le nostre inclinazioni, ma quello reputo che più o meno così come siamo dal vivo, così siamo anche, secondo me, però magari posso sbagliare. Secondo te, insomma, questa assonanza con la notte, tutto sommato, è un po' azzardata, è magari un sottile romanticismo, cosa ne pensi?
A me sembra che tu abbia detto una cosa molto vera, perché credo che la vera opportunità di offrirsi così, di conoscersi così nella rete, è quella di farti conoscere non solo come sei, ma anche come vorresti essere. Quindi tu porgi te stessa non solo come realmente sei, ma anche come vorresti essere, quindi sei regista, anche attore, in qualche maniera, della tua vita, di come vuoi essere conosciuto.
Beh, sai, è veramente
interessante, in più
è interessante questa ulteriore sfumatura sul come vorremmo essere, anche perché prima ne parlavamo mentre venivamo in radio, a volte ci sembra veramente di vivere una vita veloce, presi, sai, tra mille impegni, tra il lavoro, gli impegni, insomma, e la vita privata, e a volte sembra che proprio questa dimensione di cui tu parli, il come vorremmo essere, nella quotidianità tende un attimo a fuggire.
Sì.
Un po' perché, come dicevamo prima, insomma, un po' i ritmi sono frenetici, e tra l'altro un po' perché magari a volte è anche comodo.
Sì,
magari, insomma, non
anche questo, che si tende a cristallizzare un po' il ruolo di ciascuno, e la stessa persona si adegua a questa visione che hanno gli altri di sé, mentre invece in rete questo non accade, e si può essere più trasformisti in un certo qual modo, proporsi con diverse sfaccettature, e che è un gioco, ma che è anche il gioco che si fa, non so, facendo del cinema, del teatro. Io lo trovo una cosa bella, lo trovo una cosa che arricchisce.
Beh, sai, lo stesso Pirandello tanto ha scritto in materia, no?
Sì.
Quando lui parlava dell'uno, del nessuno, del centomila,
esatto.
Quindi in realtà forse queste sono sfaccettature che già ci appartengono, e
sì,
fanno sì poi a volte che si incontrano, perché spesso noi parliamo anche di talenti, però io ho notato, e questo è il grande dono che almeno io, noi di Bruxellando in particolare, abbiamo potuto avere dalla radio. Ci sono talenti che si incontrano, ed è giusto che sia così, perché ci sono delle sensibilità, ci sono dei modus vivendi, se vogliamo, che collimano, che si
proprio così,
e sbocciano, e non c'è nemmeno bisogno di pressare, non c'è nemmeno bisogno di farsi tante domande oppure di nascondersi nella notte o dietro la rete. Però è bello perché, per l'appunto, così come noi stiamo chiacchierando qui questa sera, e lo dicevo prima quando ti ho introdotta, ci conosciamo più o meno, ed è bello usare anche, secondo me, la parola conoscersi, perché anche se non personalmente, però attraverso lo scambio di email, attraverso la lettura delle poesie, insomma, c'è un modo di conoscersi che è un attimo diverso. Quindi magari l'immagine che io ho di Cristina, come l'immagine che tu puoi avere di George, di Imola, di Mario, di Dani,
sì,
è sicuramente un po' un attimo diversa da quella che è invece l'immagine di coloro che ci conoscono nella quotidianità, ma non perché siano diverse, semplicemente perché è la prospettiva che un attimo cambiano gli interessi, ecco, cambiano anche le simbiosi. E a proposito di simbiosi, leggiamo un'altra delle tue poesie.
Grazie, sì.
Beh, noi facciamo il possibile per leggere come dovrebbero forse essere lette.
Benissimo.
Ci proviamo, facciamo il nostro meglio.
Sì, sì, sì.
Lattico in cima ai rami, senza i fronzoli delle giornate è il posto dove la sera metto i piedi e mi affaccio. Coccola o ghianda o cono, cupressacea di origine ignota, o che lontani ma vedo intanto l'indaco, il mio sangue farsi venoso e le mie labbra diventare brulle, rime, screpolature, tranelli d'eco e di sgualciti intarsi, lunule illividite. Mi raccomando, disse mia signora, si rechi celermente all'ospedale. Ed io come potrò porgere il tempo a me, obliquamente appesa all'inferriata, una rosta d'acciaio che mi contiene. Al crescere dell'albero mi unisco, il respiro nel centro.
Quest'altra poesia invece l'abbiamo scelta perché un po' mi faceva ripensare al titolo, quindi agli attraversamenti verticali. È un po' perché quando penso agli attraversamenti verticali, penso anche al tempo.
In effetti sì, è così.
Magari se vuoi aggiungere qualcosa in più anche rispetto a questo tuo titolo, Attraversamenti verticali, che molto mi ha incuriosito.
Sì, nasce da fuori dalla dimensione ordinaria.
Secondo te questo ruolo è soprattutto un ruolo, magari il termine è inappropriato, quindi magari non è proprio semplicemente un ruolo, può essere anche una funzione, può essere anche un viatico. Questa funzione secondo te è più propriamente, quindi questo attraversamento verticale è più proprio dell'arte o di chi ha comunque una certa sensibilità verso l'arte in generale?
Sì, di chi ha sensibilità, credo. Non necessariamente solo di chi produce arte, anche
no,
di chi
certo.
La sente, di chi ne fruisce,
sì.
Anche di un'anima ascetica, ad esempio.
Io vorrei farti una domanda.
Sì.
Una tua opinione vorrei. Vorrei la tua opinione fra la differenza fra l'artista e l'artigiano.
Forse una buona manualità di riproduzione di qualcosa di già saputo, conosciuto, visto, che gli è stato insegnato, mentre l'artista crea qualcosa di nuovo che prima non c'era.
E quindi sostanzialmente è l'artista che riesce a buttare il cuore oltre l'ostacolo?
Penso di sì. Però è anche chi sente l'artista, chi si incanta di fronte a un'opera d'arte o che leggendo una poesia si commuove, cioè tutti coloro che riescono a provare emozione per questo gesto creativo dell'arte, secondo me sono artisti dentro.
Ricorderai le mani delicate, gli occhi dipinti a lacrime, i sospiri di serate indecenti e poi la musica dei tempi, una canzone e un porto in una stanza, e tu volterai il capo alla parete dove lontano si disegna l'ombra e guarderai soltanto l'apparenza. A me non sarà facile capire, no, che non lo sarà. Vedrò le scorie di una stagione morta farsi strada per vie traverse, anzi per mari e abissi, e vedrò il gelso carico di frutti che tu non coglierai, perché di un tronco da contare gli anelli vedesti solamente la corteccia.
Benissimo, grazie.
A me piace molto, mi piace molto questa, proprio lo sguardo altrove, perché mi ricorda quanto molto spesso non riusciamo a essere presenti, o meglio, non riusciamo a vivere il presente. Molti filosofi comunque parlavano dell'ic et nunc, cioè il qui e ora, e che è il presente, quello che noi viviamo è solo il presente, il futuro e il passato sono dimensioni che insomma dovrebbero esserci sconosciute, invece viviamo continuamente nel futuro, nel passato, ma mai nel presente.
Sì.
E mi sembrava che questa poesia fosse proprio una riferita a questo, all'invito ad esserci.
Hai proprio enunciato un pensiero che ho scritto io diverse volte, proprio che non esistiamo nel presente, ma abbiamo cognizione di noi, consapevolezza di noi soltanto attraverso il passato, riferendoci al passato.
E quindi che cosa
è da venire.
E cosa è per te il presente allora?
Il presente è l'attimo che si vive ma che non si può conoscere.
E quindi lo conosci solo quando diventa passato?
Quando è passato, sì.
Vabbè, questo mi ricorda un po' Kant, che cercava di reagire in modo spasmodico a questo. Però
non so perché ho studiato poco filosofia.
No, ma è semplicemente il fatto che cercava di anticipare, di trovare una sua forma per vivere il presente, per anticipare il passato.
Forse qualche mistico l'ha sperimentata in una specie di estasi, però qualche santone yoga che trovo che esercita tutte quelle, non so, quelle posizioni, quella disciplina, non lo so, forse.
Ma forse che allora è poesia?
Può darsi pure.
Allora anch'io mi chiedo. Prego, dimmi, stavi dicendo?
Penso di essere un mistero a me stessa.
Ma questo credo che sia fondamentale, perché è bellissimo essere misterioso a se stessi, perché vuol dire che stiamo, se abbiamo voglia di cercare, potremmo cercare l'infinito dentro noi stessi. Io credo che dentro l'uomo ci sia il microcosmo, che non è nient'altro che una riproduzione in piccolo del macrocosmo. L'universo è dentro la nostra testa, potremmo cercarlo all'infinito. Sei d'accordo?
Lo penso anch'io, sì, condivido.
Allora anch'io mi chiedo se è così che si fa poesia. Se basta avere l'aria nella testa, un pulviscolo in petto o una notte di lucciole in cantina. Se basta essere appesi ad un ricordo o avere nelle mani una manciata di fuochi spenti, un solco nella scarpa e restare appoggiato in una spalliera di gelsomino ormai quasi appassito. Che ve ne importa? Dite forse un nome o raggiungete un argine da Dio o assicurate un'ancora sul fondo? Se bastasse un po' di oscurità per cancellare un attimo di sonno, una caduta in triplo salto mortale, una scia di verbena, una vecchia borsetta fatta a maglio, un ombrello tarlato, un libro aperto. Invitatemi almeno a un valzer lento. Datemi il tempo di mirare a segno così che con un tiro ben centrato io possa andare via senza un lamento.
Cristina.
Sono commossa.
Guarda, allora, le poesie, come hai visto, sono attraversate da questo tema centrale, che poi è anche il tuo, che è quello del tempo, che è quindi la dimensione temporale di questa dimensione che è comune a tutti e che riusciamo poi a vivere in maniera diversa a seconda di quelli che sono poi i nostri sentimenti, i nostri ritmi di vita e tutto quanto. In radio purtroppo, ahimè, il tempo è tiranno e noi veramente vorremmo andare avanti, insomma, continuare ancora a parlare delle tue poesie. Abbiamo tuttavia lo spazio ancora per un'ultima poesia con la quale ci saluteremo. A proposito di saluti, non so se vuoi, attraverso i microfoni di Radio Alma e di Brussellando, salutare persone a Teccare, insomma, oppure lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori.
Io saluto tutti gli ascoltatori e gli amici e voi soprattutto, che ringrazio infinitamente di questa opportunità.
Siamo noi che ringraziamo te.
Se potessi sfogliare il tuo cuore di farfalla compressa nell'intervallo di te che vivi e di te che sogni, se potessi, ti spoglierei di quella nebbia che ti vela, ti racconterei di strade percorse a passo lesto e di statue sulle rive lontane e di mughetti.
Cristina, noi ti salutiamo, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori Attraversamenti Verticali, editi da Il Foglio, e speriamo di averti nuovamente nostra ospite, magari per un nuovo racconto, per un'altra raccolta di poesie. Continueremo a seguirti sul tuo blog, facci ancora avere le tue notizie e veramente ti auguriamo tutto il meglio.
Grazie, buonasera a tutti.
Ciao. Buona serata, a presto.
Ciao, ciao, ciao Cristina, grazie.
Ciao.
Cari amici, bentrovati, bentrovate, Radio Alma, Brussellando. Vi ricordo che siete all'ascolto di Bruxellando sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Abbiamo avuto nostro ospite qui questa sera, un'emozionatissima Cristina. Insomma, le sue poesie poi belle hanno
però.
Veramente.
Dai, eravamo emozionati anche noi.
Belle però le poesie. Però.
Poesie effettivamente di una dolcezza e anche veramente di un relax straordinario, di cui nelle ultime settimane sentivamo un po' il bisogno, soprattutto noi di Bruxellando. L'agenda bruxellese in realtà non è poi ricchissima, anche perché la settimana prossima, insomma, ci saranno due bei giorni di relax quasi completo, quindi qui poi paese non tanto cattolico, però con molte festività ancora cattoliche nel calendario. Ricordiamo che giovedì, attesissimo e già da tanti mesi ormai sold out, Vasco Rossi sarà presente al Forêt National. Sappiamo che, insomma, ci sono tanti fans che arriveranno da ogni angolo d'Europa. Pensate, ho degli amici che verranno appositamente dalla Danimarca proprio per assistere al concerto di Vasco.
16 maggio?
No, il 6.
Ah, il 6 maggio, a Cipicchia.
Quindi già dopodomani, e noi facciamo ovviamente i nostri migliori auguri anche a Vasco. Noi di Bruxellando ci saremo, certo. Speriamo che la salute regga, soprattutto.
E speriamo che la salute regga.
Insomma, veramente dopo la grandissima emozione con Claudio Baglioni, insomma, un altro grande artista che ha caratterizzato quello che è l'ultimo trentennio, si può dire più o meno, sì. Ormai sono 30 anni.
Sì, si può dire.
Avremo, insomma, il piacere di ascoltarlo anche dal vivo. George, ti vedo già con altri eventi, invece.
Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani. Fuoco agli indiani.
Questo è un omaggio a Vasco.
Un grandissimo omaggio a Vasco, questa bellissima canzone.
Un primissimo Vasco.
Sì, questo è il primo Vasco, era fantastico. Io non
ci casco.
Sì, Vasco non ci casco, un'altra cosa. Però invece di cascare, vedete di non cascare nell'acqua. Eh sì, perché il miglior mezzo per scoprire Bruxelles è attraverso l'acqua.
Pensavo era cascare nell'acqua.
No. Cascare nell'acqua, così come a Venezia, è pericoloso, si rischia di essere corrosi. Però qui a Bruxelles si fa una crociera e durante la crociera ci sono differenti funzioni del canale che vengono così esplorate e i passeggeri sono sensibilizzati all'importanza del canale per la capitale. Quindi si parte il martedì, il mercoledì e la domenica per 45 minuti o un'ora e 30. E durante l'estate tutti i giorni, salvo il lunedì, sempre per 45 minuti o un'ora e 30. Beh, bisogna andare a visitare www.brusselsbywater.be oppure telefonate, perché questo è interessante, allo 203-6406. Secondo me questo Brussels by Water è una cosa da fare. Ma non è l'unica, no, perché l'acqua, infatti, intorno a Bruxelles ce n'è abbastanza. E c'è
anche sopra,
ce n'è tanta sopra che cade, infatti, per quello che poi rimane a terra, ed è che la crociera di Bruxelles è il paese dell'Escaut. Permette di scoprire l'Escaut, il canale marittimo di Bruxelles-Escaut, conosciuto anche sotto il nome di canale di Willebroek. Il passaggio delle chiuse di Windham e Zemst e poi una passeggiata guidata a Rupelmonde, che, come il nostro regista sa benissimo, è la villa natale del celebre
Georges Laurent.
No, cartografo, mercatore. Mercatore, io non sono nato a Rupelmonde, mi sarebbe piaciuto, però non sono nato a Rupelmonde, sono nato in un'altra parte, e però lì invece a Rupelmonde è nato mercatore, fantastico. E si arriva a Bruxelles sempre per la via d'acqua, il sabato dalle 9 alle 18, quindi una crociera anche abbastanza lunga, interessante. Il sito è lo stesso di prima e anche il numero, è brusselsbywater.be.
Però, sai che finalmente poi speriamo che arrivi la primavera, perché insomma gli ultimi due giorni ha fatto pure troppo freddo per i miei gusti.
Non me lo dire che mi sono raffreddato.
Tu ti sei raffreddato.
Se voi chiamate la primavera, io ve la preparo sonoricamente parlando.
Ma ti direi, magari festeggiamo prima l'Iris, come tutti voi sapete, l'Iris è uno dei simboli, insomma, della regione Bruxelloise, e come tutti gli anni, il sabato 8 maggio si celebra questa festa, che è un momento anche abbastanza conviviale. La giornata è abbastanza ricca, più che giornata, insomma, si inizia alle 19, dalle 19 alle 23 a Place des Palais. Quindi insomma invitiamo tutti coloro i quali, dopo aver visitato le istituzioni europee che annualmente rinnovano, diciamo, come possiamo dire, sì, aprono le porte a tutti coloro i quali sono curiosi di vedere le istituzioni europee, beh, dopo aver festeggiato l'Europa, l'8 maggio si può insomma bere un drink a Place des Palais e divertirsi con Christophe, Phantom Fetlio e tant'altri. La giornata poi prosegue anche domenica 9 con la Nouvelle Vague, Back on Caravan Creek e ovviamente più di una attività nelle strade che coinvolgerà poi tutta quanta la giornata. Un percorso, 5 temi, più di 50 gli espositori e i Bruxellois che insomma sono alla ricerca di un autore, e questo insomma anche in maniera abbastanza ironica, saranno quindi i protagonisti di tutta la giornata del 9 maggio. Tra l'altro i percorsi Bruxellois No Peut-être vi invita tutti voi a scoprire quelli che sono gli attori principali della vita sociale e culturale bruxelloise, in un'area anche abbastanza di festa tra artisti, artigiani, studenti, nonché gli amanti del folklore. Per quanti volessero saperne di più, visitate il sito fetdeliris.be. Vi ricordo che l'entrata è gratuita e che quindi sono solo due le giornate consacrate a questa festa, l'8 ed il 9 maggio.
L'entrata è gratuita, ma l'uscita no, e sulla scorta di questa cosa George, cominciamo a cantare, dimmi.
Tu che sai tutto, alla giornata porte aperte delle istituzioni europee,
sì,
quando aprono la porta del Consiglio, dietro c'è Van Rompuy?
Come fai a saperlo? Scherzando, invece, siccome c'è anche un grande summit, le porte del Consiglio non apriranno al mattino, ma saranno chiuse fino a mezzogiorno. A mezzogiorno aprirà Van Rompuy e farà anche una bella manifestazione, si presenterà al pubblico. Quindi, insomma, hai avuto ragione. Questa volta le porte del Consiglio saranno aperte da Van Rompuy.
Che bello.
Che non è Van Rompuy, ma Van Rompuy. E sulle scorte di Van Rompuy e delle uscite a pagamento, ecco qua la nostra canzoncina. Librangolo.
Perché di qua non esco senza pagare?
No. La domanda veramente sorge spontanea.
Radio Alma farà la giornata a porte chiuse, nel senso che chi stasera non esce prima delle 10 rimane chiuso qua fino all'8 di maggio.
Adesso dobbiamo trovare però una canzoncina un po' cioè anche questa mi piace, però più
sì,
come posso
ora,
dire?
È ora di fare la pulizia della primavera e di
esatto, e devi trovare una canzoncina introduttiva più decente.
Un remix.
Librangolo, un remix.
Sì, non va bene. Allora, stasera io pensavo di parlare.
Non ho capito che armorierano, comunque va bene. Prego.
Era remix in ungherese.
Ah, remix in ungherese, ho capito. Di che cosa si parla questa sera a Librangolo?
Di nuovo siamo nella serie scrittori. E stasera è il turno di Paolo Coelho, di cui non vi parlo così da tanto tempo che spero che vi manchi.
Non so chi è.
Pensaci bene.
Ci sono grandi buchi nella tua memoria perché abbiamo parlato dei suoi libri varie volte durante le trasmissioni. Abbiamo anche
Giorgio, stiamo parlando
spuma
di conigli, non di gatti.
Ah, scusi.
Allora, e anche se dai suoi libri di cui abbiamo ribadisco parlato varie volte durante le nostre trasmissioni dei discorsi
anche nella gabbia nella il gatto. Scusa? Di chi è la gabbia nella il gatto?
No, come dobbiamo fare?
Di Gabriel García Márquez.
Non lo sapremo mai. Prego, continuo
se posso. Quindi quello che è chiaro dai suoi libri è che dovrebbe avere una ricchezza di esperienze di vita abbastanza estesa, però non avevo mai guardato esattamente il percorso che avevo fatto fino a diventare scrittore e quindi ho colto l'occasione e l'ho fatto stavolta e ve lo faccio sapere anche a voi. Probabilmente sapete che è brasiliano, questo è proprio un fatto notissimo. Però quello che probabilmente non sapete è che, aveva questo sogno di diventare scrittore sin da, da piccolo, sin da quasi 7 anni, e che a questa sua idea i suoi hanno reagito sin dall'inizio con grandi critiche. Consideravano questo sogno un sogno un po' malaticcio, irragionevole, da cui si doveva salvare il loro proprio bambino, poveretto, e dato che non demordeva neanche crescendo, i genitori, convinti di così salvarlo, decisero di farlo rinchiudere in un istituto per malattie mentali, dove ci restò fino a 20 anni.
Chi? Stai Paolo. Parlando della vita di Paolo Coelho?
Sì.
Mamma mia, io parlavo di stupore malcelato astio, ma qui si arriva proprio alla cattiveria profonda.
Sì, cattiveria, come si dice anche in ungherese, magari c'è anche in italiano questo detto, che le vie dell'inferno sono pavate di buone intenzioni, lastricate di buone intenzioni. E quindi questa buona intenzione è un po' molto mal lastricata, diciamo. Infatti conduce Coelho fra le mura di un istituto mentale, e questa esperienza viene per esempio distillata nel Veronica vuole morire, che è uno dei miei preferitissimi libri di Coelho. Coelho sceglie l'istituto mentale qua come un posto quasi liberatorio, dove spariscono le linee di separazione fra normalità e malattia, che consente veramente di vivere la propria personalità, dato che non ci sono convenzioni sociali che regolano la vita di dentro, anzi la sei libero di fare qualsiasi cosa che ti capita per la mente. Se è andare su un albero e cantare con un lupo, va bene. Però ovviamente anche queste cose si traspongono anche sul comportamento cosiddetto normale. Ed è in questo momento che si realizza quanti degli atteggiamenti cosiddetti normali siano veramente malati o schiaccianti da far ammalare. Ve ne ho già parlato di questo libro, stavolta ho sottolineato questo aspetto che proprio si basa sulle esperienze di Coelho. Comunque ve lo riraccomando di nuovo, perché è un libro che è una forza vitale, una gioia di vita che vi rimarrà anche dopo averlo finito. Cioè, Coelho esce dall'istituto quando ha 20 anni e quando dichiara infatti di rinunciare al suo sogno e si iscrive all'università per studiare la legge. Non regge a lungo. Ed ecco che arriva una certa controreazione, vive un po' da hippie, fa dei viaggi abbastanza estesi in Africa, in Asia, Europa, eccetera, eccetera, e addirittura si intruffola nella vita un po' dei drogati degli anni 60. Una vita che spiega la sua comprensione per i momenti difficili, ma anche il coraggio di lasciare tante cose dietro per cambiare vita, perché i suoi libri veramente sono su questi cambiamenti, sul cambiare vita, sulla forza della volontà, sulla forza di conoscere o di inseguire dei sogni. Perché infatti Coelho ci è riuscito a cambiare di nuovo la sua vita, è tornato in Brasile e è entrato in un certo senso attraverso la porta di dietro nel mondo della scrittura. Perché ha cominciato a scrivere dei testi per canzoni, di cui magari l'unico che da noi si conosce, chissà, neanche io lo conoscevo, è Raul Seixas, chi lo sa come si pronuncia, comunque...
Non lo so.
No, comunque, non lo conoscevo, però apparentemente in Brasile è molto conosciuto. Alcuni dei suoi testi paiono un po' sovversivi al governo militare degli anni 70, quindi viene di nuovo rinchiuso il poveretto ed è addirittura torturato. comunque in questo periodo lui lavorava come attore, giornalista, regista di teatro, oltre che scrivere dei testi di canzoni. Però una cosa che non faceva in questo periodo era scrivere dei libri. Mentre questo sogno ancora ce l'aveva dentro e praticamente non gli consentiva di sentirsi sereno. Ed è questo il sentimento che descrive nello Zahir, che è un altro dei miei grandi preferiti, Anche se il protagonista scrive dei testi di canzoni con un discreto successo finanziario, è sposato con la donna che ama, vive una vita agiata e libera, ma comunque non è felice. E questa infelicità gli fa distruggere quasi impercettibilmente quello che veramente ha. Sua moglie, una donna saggia e intelligente, a suo malgrado lo manda a fare il cammino di Santiago di Compostela, di cui esce rinato e finalmente un vero scrittore, abbracciando il suo destino. Ed infatti ci sono tante cose in comune con Coelho, con questo inizio di storia. Anche la sua svolta, il suo risveglio è stato il cammino di Santiago di Compostela. Abbandona a scrivere testi di canzoni e si mette a scrivere dei libri e non smette più. Non conosco i dettagli sulla faccenda, ma la sua scrittura e i suoi contenuti dopo questo periodo sono di un uomo che ha preso il tempo di meditare sulla sua vita e sulla sua connessione con il mondo e che ne abbia ricavato una saggezza profonda, almeno è quello che sembra. Ovviamente la saggezza si può anche lograre e perdere, pertanto ancora sto incrociando le dita che lui riesca a trovare dei nuovi fonti per questa forza vitale. Comunque per adesso rimane semplicemente uno scrittore fuori del comune, cioè per esempio crede tanto nella libertà della lettura stessa, infatti ha addirittura incoraggiato delle traduzioni non ufficiali di alcuni suoi romanzi, in un certo senso piratando se stesso. Però ci sono anche gli introiti degli editori in gioco che al momento che hanno scoperto che Coelho stava facendo un po' doppio gioco dando in giro il suo libro a gratis e facendolo tradurre e tutto il resto, allora si cerca un compromesso e fino ad oggi Coelho può mettere periodicamente, e lo fa anche, un suo libro sul suo proprio sito da far leggere. Cioè, oltre al fatto che io apprezzo tantissimo questo gesto, cioè mi pare più che giusto.
Sì, esatto contrario dei Metallica.
Esatto contrario dei Metallica.
Dei Metallica, sì. Prego.
Dopo ti chiederemo perché.
Cioè, l'accostamento, soprattutto con Metallica, parlando di...
Vabbè.
Vabbè, dimmi perché la Metallica.
Più tardi, alla fine di Librangolo.
Ragazzi, ricordiamo che è proprio grazie a dei gruppi come Metallica che noi non possiamo mettere la musica in tappeto perché non possiamo andare in podcast, eccetera, eccetera.
Ah,
andiamo avanti.
Andiamo avanti. Cioè, quindi io apprezzo tantissimo, anzi, noi apprezziamo tutti tantissimo questo gesto. Però con questa sua attitudine ha anche dimostrato una cosa, che sarebbe meglio se Metallica ascoltasse.
Sì.
Quindi che
diciamoglielo in inglese, va?
Poi lo traduciamo. Quindi che un libro buono non perde con l'essere gratuitamente leggibile. Le vendite dei suoi libri mica hanno calato, anzi, almeno un o due volte si è scoperta una relazione molto positiva fra le traduzioni pirata e le vendite dei suoi libri. Cioè, infatti anch'io sono una lettrice che spesso usa anche internet come fonte delle sue letture e devo dire, se qualcosa mi piace dall'inizio, cioè l'inizio di qualcosa mi piace, generalmente mi piace comprarlo per poterlo leggere, sfogliare ovunque. Quindi secondo me questo è un dato di fatto. Comunque questo ci condurrebbe verso un discorso che magari faremo un'altra volta che è connesso a questo sentimento di leggere su carta che oramai alcuni disputano, però che ostina di sparire, e anche su libri elettronici e sull'immenso tesoro di libri elettronici gratis sulla rete. Comunque vi auguro buona lettura, adesso magari potrete leggere le opere di Coelho in una chiave di lettura diversa, conoscendo quello che ha vissuto, e vi auguro buon ispirarsi dai suoi libri.
Cara Imola, siamo noi che ringraziamo te.
Voilà.
Tra l'altro abbiamo riaperto, insomma, un argomento che non abbiamo ancora in effetti digerito totalmente. Che è stata la sorpresa con un nuovo anno di dover rinunciare a parte della personalità di Bruxellando.
Che ritroveremo.
Ma che tutto sommato comunque vive ora un momento di transizione. E questo poi la dice lunga sui vantaggi, o comunque Non è tutto oro ciò che luccica. Comunque sia, non ne parliamo questa sera. È stata
vorremmo
una puntata...
ricordare ai Metallica che hanno castrato il regista di Brussellando. Punto.
Ecco, va bene, insomma. Ringraziamo i Metallica e tanto, insomma, si trovano sempre le soluzioni. Occorre solo il tempo di pensare e pensare bene. E...
infatti, gli ostacoli sono solo nuove sfide,
esatto,
da superare.
Sono solo nuove sfide. D'altronde noi di Brussellando abbiamo trovato una nuova... dimensione, abbiamo le poesie oppure racconti che oppure gli omaggi che ci vengono, insomma, da amici che sono, che hanno con noi, insomma, sono, come si dice, hanno condiviso, condiviso con noi, insomma, questa mancanza. E ringraziamo proprio tutti, siamo al termine. Martedì prossimo vi annuncio ancora una scoppiettante puntata con,
io non ci sarò,
no,
non ci sarò perché se scoppiate io vorrei ancora vivere per lungo, quindi spero che la puntata sia scoppiettante, ma in mia assenza.
Come sei cattivo, Giorgio, mi lasci sempre sola.
Non ti lascio solo, ti lascio sola, anzi, proprio perché non ti lascio sola volevo raccontarti che c'è il Brussels Short Film Festival. È certo, il cortometraggio che è cominciato già il 29 aprile
è
fino al 9. Signori, non perdete questa occasione, perché secondo me il festival del cortometraggio Brussels è veramente bello, devo dirlo, è veramente bello.
Tutti, insomma, a Plasternakop.
Sì, ci sono più o meno 10.000 spettatori, dicono, all'anno, e insomma è incredibile, è un festival coloroso dove il mondo del il pubblico e anche gli attori, professionisti, i registi si incrociano. E bisogna, insomma, ricordarlo, è a Place Ferrancoc a XL, la tariffa è veramente piccola, minimo 8 euro al massimo, e insomma... andateci
fare,
perché fino a 9 maggio avete tempo ed è stato veramente bello.
Bene, allora un'ottima settimana a tutti voi, speriamo che ritorni presto presso il sole anche su Bruxelles, e grazie, veramente ringrazio tutti, Serena e come al solito George, Daniele in regia, Fiordaliso. A prestissimo.
Ciao a tutti.